dobbiamo entrare nella mentalità di un uomo che già 40-50 anni fa vedeva la centralità di questi temi, e li affrontava anche con parole molto belle. Vi leggo soltanto una parte che a me piace moltissimo, moltissimo, che vi fa capire il livello di apertura mentale di questa persona che non ho mai conosciuto, ma conosciuto attraverso i suoi scritti. Il capitolo si intitola Voler bene a tutti, eh? E scrive così. Capita a volte, e peccato non sempre di frequente, di incontrare dei volti luminosi. Qui non c'entra la bellezza del volto, né l'età, né il censo. Non si tratta né di ricchi né di poveri, né di sapienti né di dotti, né di preti né di laici. Si tratta di volti, volti che rivelano un'anima. Un'anima buona, soltanto buona. Sono anime in genere che hanno sofferto molto, in modi diversi, spesso misteriosi. Hanno sofferto e si sono lavorate. E nella sofferenza, nel proprio travaglio, nella propria imperfezione, hanno sempre più capito i fratelli, il loro valore. E con colpi di ala potenti hanno puntato verso l'alto, verso Dio, colui che è l'amore. Su questi volti il sorriso scorre lieve o chiaro o esplodente, secondo i caratteri, ma sono sempre volti che portano impresso il sorriso. Anche quando sofferenze grandi, fisiche o morali, attanagliano il loro cuore. E gli occhi sono profondi. E chiari, non mentono, non contengono ipocrisie o doppi fondi, sono chiari appunto. Su quei volti, in quegli occhi, si affaccia un'anima. A parte i difetti e le miserie, patrimonio comune di tutti noi, si tratta di anime limpide, chiare ed ardenti, anime che cercano un Dio d'amore. E quelle anime sono tutto amore. Amore per Dio, amore per i fratelli, amore per tutti. Puoi stare sicuro che da quel volto, da quel cuore, da quella bocca non arriveranno altro che parole buone. Quella bocca mo non mormora. Quella bocca è silenziosa. Da essa nascono solo parole giuste, incoraggianti e spronanti per tutti. A volte quella bocca, tacendo, amorosamente rimprovera, ma il rimprovero è muto, è solo amore, e si sente, piace, lo si accoglie e si sente il bisogno di diventare più buoni. Volti miti. Se ingiustamente rimproverati si chinano muti, a volte meravigliati, mai irati. Da quel volto un'anima pare interroghi. Sono anime che sanno sempre dire la verità, sempre, con carità. Chi ha scoperto uno di questi volti lo tiene prezioso come un sole, perché riflettono il sole. Farsi amico di uno di questi volti è sicurezza, ala, gioia. Volti in cui si riflette e parla un'anima che non sa altro che amare, anime miti. A suo tempo, se si abbandonano in Dio, sanno anche dare la vita per il bene degli altri, per il bene di tutti. Questi volti, queste anime sono l'unico grande dono di Dio. Pagani o cristiani, credenti o atei, sono loro i veri figli di Dio. Un assaggio, ma insomma ci sono tante altre cose molto belle e molto interessanti. Questo è per segnalarvi un'altra fonte possibile di ispirazione. Eravamo 50 anni fa, non so quando ha scritto questo libro, ma insomma.
Grazie.
40 anni fa, fino agli anni 70, 80, fino agli anni 70. Però ecco, avevamo già una certa visione, vedete, molto interessante. Pagani o cristiani sono i veri figli di Dio. Bello, eh? Dai, allora, cosa vi ha suscitato la riflessione?
Io, questo che mi ha incoraggiato a dirlo. La sua conferenza sull'argomento mi ha depresso.
Aia.
Però, aspetta, vi spiego.
Invece che essere un energetico.
Mi ha depresso perché sono reso di non aver capito, cioè, in tutti questi anni un po' l'istruzione che mi era stata data, eccetera, non mi aveva fatto cogliere una cosa molto importante che lei mi ha fatto cogliere. E poi mi ha depresso perché mi sono sentita completamente inadeguata, incapace di poter raggiungere l'obiettivo di poter diventare parte di Dio e della mia vita, perché penso che non sarò mai all'altezza, pur volendo, proprio qui. Quindi, se le ha detto ad impossibilia, andiamo tenetur, e quindi io penso di essere un po', avere qualche limite piuttosto forte per cominciare a fare cose impossibili. Comunque, ritorniamo al primo argomento. La cosa che non avevo mai colto, che lei mi ha fatto cogliere, è il fatto che noi dobbiamo amare Dio. Questa cosa dell'amore diretto verso Dio mai ci è passata nell'anticamera del cervello, perché abbiamo sempre pensato, però nel gruppo mio, che tutte le persone che abbiamo presentato, che si amava Dio attraverso l'amore per il prossimo, come se Dio non avesse bisogno di questo amore diretto, ma di un amore indiretto. Quindi una novità, diciamo, nel discorso è che bisogna anche amare Dio per, amando solo Dio, anche se poi giustamente dice chi ama Dio ma non ama il fratello, e qui ci ricolleghiamo al discorso che mi hanno insegnato in questi anni, ci non ama Dio. Quindi allora questa duplicità, cioè è sempre attraverso il fratello che bisogna amare Dio, ma l'amore diretto verso Dio forse non è utile, come dice l'ultimo versetto che diciamo. Non so, questo è il punto ultimo. Poi per quanto riguarda le altre cose, appunto sì, sono scoraggiata, deve essere perché mi sono posta di non essere all'altezza del compito.
Allora, cominciamo. Cominciamo a somministrare un antidepressivo. Non vorrei. L'antidepressivo è questo. Il vero problema è quando noi crediamo di essere all'altezza. Ecco, nel momento in cui uno di noi crede di essere all'altezza, crede di essere arrivato, crede di essere pronto, crede di essere perfettamente in linea con tutto questo, sicuramente non ci arriverà. Perché, come dicevamo, è un cammino. Proprio questa idea del cammino, questa idea del fatto che nessuno può essere tenuto a fare cose per lui impossibili, ma che a ciascuno si richiede ciò che può fare, i miglioramenti, anche piccoli, il piccolo passo. Mi piace Teresina di Lisieux. Teresa di Lisieux, la conoscete? La santa del piccolo passo. Quella era una grande santa. Una ragazzina che muore giovane, che è stata chiusa in clausura un sacco di anni e che diventa patrona delle missioni perché desiderava dentro di sé ardentemente fare la missionaria, e non l'ha mai fatta la missionaria. Era malatissima e a 25 anni era già bella che morta, però aveva scritto un sacco di cose per diffondere il Vangelo, opere teatrali, opere letterarie. Una ragazzina che diceva, lei, immaginatevi, che si paragonava alla peccatrice perdonata del Vangelo, quella che faceva la prostituta e che piange sui piedi di Dio, no? E diceva, a lei hai dovuto perdonare molti peccati, perché ha molto amato in quel modo lì. A me invece devi perdonare tutti i peccati, devi perdonare tutto, perché io sono tutta peccato. Pensate, una ragazzina chiusa in monastero, malata, che a 25 anni muore e si sente peggio di una prostituta che doveva essere perdonato molto e non tutto. Questo è molto interessante. La morale del piccolo passo è la morale che non fa cadere sulla testa delle persone un ideale come necessariamente da realizzare domani, perché altrimenti sei fuori e non entri in nessuna logica di salvezza. La morale del piccolo passo vuol dire, io faccio i conti con le mie difficoltà, con i miei abissi, con le mie cadute, con le mie fratture interiori, con i miei condizionamenti, con la mia miseria. E sono certo di poter arrivare a quell'ideale, magari non ci arriverò mai di fatto, ma credo fortemente e ci provo facendo dei piccoli passi, qualche cosa che è alla mia portata. E il passo che oggi posso fare, questi giorni stiamo leggendo San Paolo nella prima lettura, che ci presenta la fede come un cammino ginnico. Non mi piace molto la palestra, però quando leggo San Paolo sì, la fede come la corsa, come l'atleta, come il podista, questa è la fede. E il podista, l'atleta, migliora la sua performance di giorno in giorno, questo io non l'ho mai sperimentato, ma me l'hanno raccontato, ecco, di giorno in giorno migliora la sua resa sportiva proprio perché si allena, perché diventa capace di cose che prima non era capace a fare. E questo è il cristianesimo. Non dire o raggiungi questo ideale o sei fuori, questo non esiste, questa è un'eresia. Il cristianesimo è dire sei dentro anche se quell'ideale non lo raggiungerai mai, però desideri metterti in cammino, cambiare, migliorarti, essere sulla strada. Quindi non deve essere una depressione che ci viene dopo tutto questo. Deve essere dire, ma pensa fino a che punto io posso arrivare ad amare, mica domani o dopodomani. Forse alla fine della vita e forse imparerò quando sarò davvero un tutt'uno con Dio. Non posso imparare domani. E non devo pensare di deprimermi perché non ce la farò domani. Anzi, dire, mamma mia, che sfida incredibile, no? Siete mai andati in montagna a camminare? Se andate a camminare in montagna e cominci già a pensare di dover arrivare lassù, altrimenti è finito, non cominci neanche la camminata. Però se invece cominci a fare piccoli passi, cioè, tanto arriviamo al primo colle, al colle Ranzola. Poi vediamo se arriviamo alla Punta Regina, no? Arriviamo a... piano piano si raggiunge la meta. È così. Il cammino di fede è così, è un allenarsi sempre di più a dilatare non i muscoli dei bicipiti e dei quadricipiti, ma il muscolo cardiaco. La fede è la palestra del muscolo cardiaco. Quanto più il muscolo cardiaco diventa capace di pompare spirito d'amore e di diffonderlo più nel raggio più largo possibile, tanto più diventiamo gli atleti di Dio. Questo è un cammino lungo, difficile. Poi, che l'amore abbia due dimensioni, è chiaro, c'è l'amore per Dio e c'è l'amore per il prossimo. Il problema grosso è quando noi prendiamo e diamo assolutezza a una sola di queste dimensioni, soprattutto alla dimensione dell'invisibile. Giovanni si preoccupa fortemente quando ciascuno di noi dice amo Dio che non vedo e non amo ciò che vedo. Allora si crea lì un cortocircuito, si crea una sclerotizzazione, una schizofrenia, è una schizofrenia spirituale, è una perversione della fede, così l'ha chiamata Papa Francesco, lui l'ha chiamata perversione della fede. Quando noi crediamo di non poter vedere niente di buono e di bello in un'esperienza diversa dalla nostra, in un'esperienza che non è ideale. Papa Francesco ne parlava in relazione per esempio ai modelli di famiglia diversi dalla famiglia cristiana canonica che noi conosciamo, no? Ma perché dobbiamo pensare che un'esperienza di una seconda unione, per esempio dopo un divorzio, o anche un'esperienza, ne parleremo ampiamente oggi, un'esperienza di una coppia omosessuale sia necessariamente negativa? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Chi lo sa che non ci sia più amore cristiano in una coppia irregolare che in una coppia sposata in chiesa? Perché quello che fa l'amore vero, cristiano, non è la firma del parroco. Quello che fa l'amore cristiano vero è il modo in cui viviamo con l'altra persona, come sappiamo donarci e non impadronirci dell'altro, come sappiamo vivere per il bene dell'altro e non per il nostro. Allora, boh, chi lo sa? Chi lo sa dove c'è davvero più concentrato di amore cristiano? Noi siamo, diciamo così, tendiamo a dividere il mondo in compartimenti stagni, per cui questi sì, sono oggetto dell'amore di Dio e dell'amore mio, gli altri no, perché sarebbero maledetti da Dio e maledetti anche da me. Questo non esiste, questo non va bene. Allora Giovanni ci dice, attenzione, non si può dire amo Dio e poi riversare sul resto del mondo, soprattutto su quel resto del mondo che ci sembra più discutibile, più compromesso, più lontano da noi, parole di denigrazione, insulto, parole di condanna, di esclusione. Questo non è possibile. Diventiamo perversi nella fede. Crediamo di essere animati da sinceri sentimenti di fede, e poi tutto questo amore per Dio che professiamo e traduciamo e troviamo nel Vangelo non siamo capaci di donarlo alle altre persone, semplicemente perché sono diverse da noi. Ma questo diventa un grosso problema.
Come si strinse l'amore? Cioè, l'amore di Dio, l'amore nostro per Dio e basta. Cioè, io riesco a vederlo materialmente, se non attraverso il giro del prossimo. Essendo Dio, noi non lo vediamo, non lo facciamo. Amo Dio. Uh-huh. Puoi amare, come io penso, magari lo potrei studiare, le parole di Dio.
Per esempio? Per esempio?
Da sé, ma, mi sembra vede. Una cosa...
No, però attenzione, Dio si è proprio fatto parola. No? Qual è la manifestazione di Dio? Come crea il mondo? Con la parola, per esempio.
Quindi giusto amare la parola di Dio, più che Dio.
Ma se amo la parola di Dio, amo quello che Lui mi sta donando. La parola di Dio è dono di Dio. Tutto è dono di Dio. Quando io amo l'altro, sto amando Dio, perché anche l'altro è dono di Dio. Dio è la sorgente. Da lì tutto arriva. Tutto ciò di bello e di buono che abbiamo arriva da lì. Quando amo l'altro, sto amando Lui, perché è Dio che me l'ha regalato l'altro. Tutto ci riporta lì. Io spero che sia stato buono l'antidepressivo, però, perché la cosa che mi preoccupava di più era...
Mi sembra anche che ci sia proprio l'incontro con la persona di Gesù, cioè Dio fatto uomo. Cioè, lì è veramente la rivelazione dell'amore di Dio. Perché secondo me noi siamo ancora un Dio astratto. Invece lo vediamo una persona come noi e proprio incontrando la persona di Gesù capiamo come Dio ci ha amati e allora da più noi capiamo come Dio ci ha amati e più capiamo che dobbiamo, come dobbiamo amare gli altri. Cioè, per me l'esperienza della conoscenza della persona di Gesù attraverso il Vangelo è fondamentale, nel senso che allora lì sentiamo il Dio vicino, il Dio come noi, che partecipa anche ai nostri sentimenti, può capire anche i nostri disagi, cioè io mi sento molto più capita da Dio pensando a Gesù.
Certo. Citavamo...
E questo mi aiuta, allora, come Gesù è, così capisco che devo abbiate voi gli stessi sentimenti che avete visto Gesù. Questo è un pensiero che... Mm-hmm.
Citavamo prima l'ultimo versetto del prologo di Giovanni, che dice proprio questo: Dio nessuno l'ha mai visto, ma è il Figlio unigenito che ce lo ha rivelato. Vedendo Lui, vediamo Dio. Allora impariamo ad amare Dio attraverso, certo, questo Dio che si fa uno di noi e che accorcia le distanze, no? Colma ogni abisso che avevamo creato. Voi immaginate quanto era, diciamo così, sconcertante l'idea di un Dio che si fa uomo, per il popolo ebraico, per la religione giudaica, dove Dio era al settimo cielo, innominabile, irraggiungibile. Non c'era nessuna possibilità di comunicare se non per una casta di privilegiati che una volta l'anno poteva accedere al luogo della presenza di Dio. C'erano dei limiti invalicabili fra l'uomo e Dio, fra l'umano e il divino. Il messaggio cristiano è esattamente tutto il contrario. È il messaggio di un abisso che viene colmato da Dio stesso che si abbassa. A me piace tantissimo quella lettura che un teologo francese che si chiama Henri Denis fa della parabola del figlio prodigo, dicendo che il vero figlio prodigo è Gesù, perché è Gesù che si inabissa nell'umanità fino ai livelli più negativi, più difficili, no? È Gesù che mangia le ghiande dei porci, è Gesù che va a condividere la tavola con le prostitute. Sapete che il fratello maggiore poi dice: hai speso tutto con le prostitute. È Gesù che ha fatto quello. Ha abbandonato la sfera del divino per condividere ai livelli più bassi la sfera dell'umano e riportare tutti in alto. Questo è il movimento, il dinamismo divino, di raccoglierci nei livelli dove noi siamo e di riportarci al suo stesso livello. Il cristianesimo è tutto qua. Perché è un cammino di divinizzazione? Perché ci raccoglie negli anfratti dove ci siamo acquattati e ci porta ai suoi stessi livelli, senza merito. Bellissimo.
E non solo nella vita, ma anche oltre la vita, la l'ascesa in
Eh certo.
anche un dato a raggiungere.
Sempre. Se voi guardate la vita di Gesù è tutto un cadere, no? Dal cielo alla terra, dalla terra a sottoterra, per poi riportare.
E in alcuni paesi, quello di...
È bellissimo. È un po' la dinamica che trovate nella Summa Teologica di Tommaso, no? L'exitus e il redditus, l'uscita e il rientro, no? La discesa e la risalita. Grazie a lui, mica grazie a noi. Per questo non dobbiamo deprimerci, è grazie a lui che lo facciamo. E lo faremo tutti. Chi altri vuole intervenire?
Io volevo... A parte che questo spunto finale mi ha un po' sconvolto, perché al figlio del prodigo, cioè, lui se n'è proprio andato di spontanea volontà, invece Gesù mi pare che sia stato mandato qua. Però volevo dire che sono d'accordo con Maria per ritrovare Dio attraverso Gesù. E che una cosa che mi aiuta tanto tanto a essere più vicina a Dio è proprio Gesù nella adorazione eucaristica. Quello è proprio un momento molto forte. Certo, attraverso la parola, però comunque è proprio intimo.
È molto bello perché l'Eucaristia, stiamo facendo un congresso eucaristico a Genova, speriamo che si esca tutti un po' più, diciamo così, fortificati sul significato autentico dell'Eucaristia, ma l'Eucaristia non solo quando facciamo l'adorazione, ma anche quando celebriamo l'Eucaristia e consacriamo, è la sintesi della nostra vita, non è solo la parabola della vita di Dio che si fa mangiare e bere dagli altri, ma è l'invito alla vita di ciascuno di noi. Cioè noi non è che andiamo a fare la comunione perché è un atto di devozione o perché così ricevo Gesù, una cosa un po' spiritualistica, no? Io vado a fare la comunione perché ho capito che la scelta di Gesù di farsi mangiare vivo dagli altri è una scelta di vita, è una scelta che paga, una scelta buona, bella, che dà frutto. E scelgo anch'io di alimentarmi a quella fonte, lì è sempre la fonte, la sorgente, per fare la stessa cosa. Allora faccio l'adorazione, quindi contemplo quel tipo di scelta di Gesù, quel tipo di scelta anche del segno del pane, del segno del vino, che è segno di una triturazione, di una polverizzazione di grani, è segno di un farsi pane, farsi cosa, alimento per gli altri, per poi trasformarmi, chiaro, è bellissimo questo. Cioè, vedo che la scelta di Gesù, l'esempio di Gesù, diventa anche la via maestra per configurare la mia vita. E ogni volta che contemplo quel pane, ogni volta che lo mangio, lo ricevo, lo trituro con i miei denti, faccio poi la stessa cosa, faccio fare agli altri la stessa cosa, cioè mi do impasto. Allora sì, allora il sacramento è questa grande forza prorompente che fa ancora una volta le nozze. Le nozze non sono solo la morte, dove ci saranno le nozze con Dio, ma ogni volta che mangiamo quel pane, che facciamo la comunione, facciamo le nozze, cioè diventiamo una cosa sola con Lui, cioè usciamo dalla Chiesa che siamo dei tabernacoli. Ci abbiamo dentro l'Eucaristia esattamente come nel Sacrario, no? E quindi è chiaro, diventiamo... Quel pane diventa, quel Gesù diventa un pezzo di me, perché poi viene digerito, viene assimilato e un pezzo della mia mano diventa un pezzo di Gesù. Allora, come agirò nel mondo, sarà una grande responsabilità, perché sta agendo Gesù attraverso di me. Maria Sara.
Io vorrei condividere con voi una lettura e una domanda. Spero di non essere troppo prolissa come mio padre, che di solito fa molto lungo.
Oggi sei stato zitto, poverino.
Infatti, lo seguisco io, perché mi piacerebbe andare molto più nel concreto di esperienze che magari persone della mia età vivono in maniera più difficile. La lettura è tratta da Atti dell'amore di Kierkegaard, che è un filosofo che io amo molto.
Danese.
E lui fa un commento dell'episodio del tradimento di Pietro e quindi del legame che si instaura tra Gesù e Pietro e di come... Papà, mi viene da leggere lentamente. e di come Gesù reagisce a quello che è appunto il tradimento del suo migliore amico, si può dire. Allora, il Salvatore del mondo non commise l'errore di pensare che la sua causa era perduta, perché non era stato Pietro a salvare lui, ma pensò che egli avrebbe perduto Pietro se non fosse corso a salvarlo. Ma soltanto il fatto che nel momento più importante ti tocchi trovare pusillanimità e astuzia, dove tu, in forza dell'amicizia, ti aspettavi di trovare coraggio e risolutezza, trovare ambiguità, falsità, evasione invece di apertura, risolutezza e fiducia, trovare soltanto chiacchiere invece di assennata riflessione. Ahimè, quanto è difficile allora, sotto la pressione del momento e della passione, poter capire da quale parte è il pericolo, quale fra gli amici è più in pericolo, se tu o lui che ti lascia a terra. Com'è difficile allora, si spegne, amare l'uomo che si vede, quando lo si vede cambiato a quel modo. L'amore di Cristo per Pietro fu così senza limiti. Nell'amare Pietro, egli mostrò come si ama l'uomo che si vede. Egli non disse: Pietro deve cambiare e diventare un altro uomo prima che io possa tornare ad amarlo. No, tutto al contrario. Egli disse: Pietro è Pietro e io lo amo. È il mio amore, semmai, che lo aiuterà a diventare un altro uomo. Egli non ruppe quindi l'amicizia per riprenderla forse quando Pietro fosse diventato un altro uomo. No, egli conservò intatta la sua amicizia e fu proprio questo che aiutò Pietro a diventare un altro uomo. Di solito si pensa che quando un uomo è cambiato essenzialmente in peggio, questo cambiamento dispensi dall'amarlo. Bella confusione di linguaggio, essere dispensati dall'amare come se questo fosse una costrizione, un peso di cui si desidera sbarazzarsi. Ma il cristianesimo domanda: forse che tu, per questo cambiamento, non lo vedi più? E la risposta sarà: certo che lo vedo, io vedo appunto che non merita più di essere amato. Ma se tu vedi questo, allora in fondo non vedi lui. Tu vedi soltanto l'indegnità, l'imperfezione, ed ammetti con questo che tu, quando amavi lui, in un altro senso non amavi lui, ma soltanto vedevi le sue qualità e perfezioni che tu amavi. Il punto non è di amare le perfezioni che si vedono in un uomo. Ciò che conta non è che l'uomo sia o non sia perfetto, ed anche se è doloroso che quest'uomo sia cambiato, non ha cessato tuttavia di essere lo stesso uomo. Nel campo dell'amore noi parliamo sempre dell'uomo perfetto e della donna perfetta. Anche il cristianesimo parla sempre, nel campo dell'amore, dell'uomo perfetto e della donna perfetta. Ahimè, ma noi uomini parliamo dell'uomo perfetto per amarlo. Il cristianesimo parla dell'uomo perfetto che ama senza limiti l'uomo che vede. Se vuoi perciò diventare perfetto nell'amore, cerca di compiere questo dovere di amare l'uomo che vedi come tu lo vedi. Quando egli è completamente cambiato, quando non ti ama più, e forse con indifferenza si volta dall'altra parte o si volta ad amare un altro, amalo come tu lo vedi quando ti tradisce e ti rinnega. Il problema è che quando io ho cercato di mettere in pratica queste cose, il paradosso che ho vissuto e che ho condiviso anche con altre persone è di vedere che è stato questo modo di vivere l'amore, perché in più occasioni mi sono trovata sia con amore di amicizia che con amore di sentimento davanti a persone che avevano quasi paura di questa gratuità e la calpestavano, la prendevano in giro, la rifiutavano, quanta più gliene davo. Per cui, come agire quando, dopo miliardi di tentativi di dimostrare questo amore senza pretendere niente in cambio, non vedi reazioni o quantomeno... E a quel punto io penso, ok, io ho fatto la mia parte, al resto ci penserà lui a tempo suo, e io faccio un passo indietro, il che non significa ovviamente smettere di amarlo, amarlo da lontano, amarlo nel silenzio, amarlo senza che lo sappia. Mm-hmm.
Tanto ti ringrazio della lettura degli Atti d'amore di Kierkegaard, che è stata molto bella. Ma la domanda che fai è chiaro, guardiamo la parabola di Gesù. La parabola di Gesù è sempre stata così: offrire un amore gratuito, immeritato, alla gente che meno se lo aspettava, e anche sentirsi poi rifiutato per questo, no? È abbastanza normale che sia così. Perché la gente alla fine resta quasi terrorizzata da un amore che si dona così gratuitamente senza condizioni? Perché non è normale, purtroppo. È un'esperienza talmente impossibile, talmente assurda, talmente fuori dalla realtà, che la gente si comincia a avere il sospetto. Ci sarà qualcosa dietro, ci sarà qualche altra motivazione, perché abbiamo sempre questa...
Però,
questa...
Esatto, la cosa più dolorosa è che io sto dicendo che è gratuito, non mi interessa come
sei. Esatto, per questo che è così importante oggi rieducarci alla gratuità. La gratuità non è qualcosa di scontato. Io lo vedo, io quando vado in giro a fare incontri, a dire una messa, mi aspetta il parroco con i 10 euro di offerta per la messa. E quando io gli dico, no grazie, non voglio, ma come? Cioè, quasi la prende male. Non siamo più abituati alla possibilità che una persona faccia una cosa senza avere subito un tornaconto. E quando ci viene proposto questo, dietro deve esserci qualcosa di falso. Comincio a sospettare che c'è un secondo fine, perché altrimenti non può essere così. Purtroppo siamo stati un po' inquinati. Siamo stati un po' inquinati. E guardate, l'inquinamento è molteplice. I mezzi di comunicazione, l'economia di oggi, per cui tutto quello che si fa deve essere prezzolatamente, profumatamente pagato, perché altrimenti non possiamo fare attività. Io avvocato, in teoria, poi faccio quello che voglio, ma in teoria non potrei fare cose gratuitamente, perché sennò il mio ordine mi dice tu fai contro la concorrenza, fai concorrenza sleale agli altri avvocati. Abbiamo reso le cose gratuite talmente impossibili che la gente non ci crede più. E oggi quando qualcuno dice occhio, perché niente per niente non te lo dà nessuno, è una delle prime cose che si dicono anche ai bambini. Guardate come riusciamo a condizionare in negativo la vita della gente fin da piccoli, dicendo occhio, perché niente per niente non te lo dà nessuno in questo mondo. Fatti furbo, fatti sempre pagare, mi raccomando. No, quindi instilliamo già nella mente dei piccoli, e non ci rendiamo conto di quanto lo condizioniamo, perché poi meno male che Papa Francesco fa tutta una parte nell'Amoris Laetitia, non so se avremo tempo oggi di vederlo, ma fa tutta una parte su come condizioniamo la gente dai primi mesi, anni di vita. E poi la vita di ciascuno di noi non è libera, perché ci abbiamo in testa e ci portiamo dietro tutta una serie di ipoteche mentali, per cui alla fine deve essere tutto un commercio. Allora, anche l'amicizia è un commercio, perché ho bisogno di te finché mi servi, e poi anche la relazione amorosa diventa qualcosa di commerciale. Avete presente l'idea terribile del dovere dell'atto coniugale? Questa è una cosa blasfema, satanica, che però abbiamo detto per tanti anni. Hai doveri coniugali nei confronti del marito. Quindi l'atto d'amore di fatto diventava un do ut des, per stare bene tutti e due, godersela un po' tutti e due, e dovere fare certe cose tutti e due. E riduciamo il sacramento del matrimonio, che poi vogliamo difendere tutti dal divorzio, a un do ut des, per cui dobbiamo andare a letto, devo soddisfarti perché ho il dovere di farlo, eccetera, eccetera. Abbiamo mercificato tutto. L'amicizia, il rapporto amoroso, abbiamo mercificato anche il rapporto con Dio, per cui alla fine io faccio tutte le mie cose devozionali e di fede semplicemente perché così ho un tornaconto, così vengo protetto, così ottengo questo, no? E altrimenti non farei nulla, perché tanto non mi interessa minimamente, no? Ecco, l'idea di questa economia marcia, che c'è non solo nel mondo di oggi, per cui tutto quello che conta è il profitto, il guadagnare, il fregare il più possibile gli altri, ma che ha contaminato anche gli ambiti più intimi della nostra vita e della nostra coscienza, come l'amicizia e il rapporto affettivo, è proprio quella che ci distrugge. E allora rende inconcepibile un'offerta come quella del Vangelo. Allora, questo cosa ci deve far dire? Desisto? No, questa è la mia filosofia, è la filosofia di Gesù, è quello per cui sono chiamata. Soprattutto è quello che mi realizza. Ecco, se io mi sento veramente realizzato, come Gesù mi dice, da questo tipo di scelta, continuerò a proporla. Continuerò a proporla a tutti. E la gente non ci crederà. Perché Giuda non ha fatto la pace, poi l'ha fatta dopo, tranquilli. Ma perché non ha fatto la pace con Gesù prima? Perché Gesù, che lo chiamava amico, Giuda dice, ma com'è? Ti ho appena tradito, ti ho messo nelle mani dei carcerieri, mi chiami ancora amico? Non è possibile. Ecco, questa è l'unica cosa veramente demoniaca. Oggi è morto Padre Amort, no? Lo vedeva un po' tanti diavoli dappertutto. Una cosa veramente demoniaca è questa. Credere all'impossibilità dell'amore di Dio che tutti e tutto abbraccia. Questo è veramente demoniaco. Credere che ci sia un male più forte del bene. Questo veramente è satanico. Questo produce la dannazione. E quando Giuda ci ha ripensato, perché ricordatevi bene che Giuda ci ha ripensato alla fine, quello è un passo del Vangelo di Matteo che ci dimentichiamo sempre, ma Giuda alla fine ci ha ripensato, ha preso quei 4 soldi maledetti che gli avevano dato e li ha riportati, dice io non li voglio questi. Giuda si è pentito, Giuda è andato dal sacerdote, Giuda ha restituito il mal tolto. E i preti cosa gli hanno detto a Giuda? Adesso è affar tuo, portati via i tuoi soldi. Quindi Giuda all'inizio non aveva creduto alla misericordia di Gesù e si era allontanato, si era considerato perduto, poi però ci ha creduto. E noi, i suoi ministri, gli abbiamo detto arrangiati, ormai per te non c'è più spazio, non ho il tempo, tieniti i tuoi soldi. E poi sappiamo come è andata a finire. Ma vedete, dobbiamo tutti credere nella misericordia di Dio. Per questo Papa Francesco dice attenzione. Guardate, è un crimine gravissimo che ancora oggi ci siano un sacco di persone che si avvicinano al confessionale e non ricevono l'assoluzione. Guardate, è criminale. Io lo dico da prete, sono registrato e ne risponderò in tutte le sedi. È criminale che ancora oggi troppe volte la gente si avvicina a un confessionale e non riceve l'assoluzione. Può succedere in rarissimi casi, quando chiaro vediamo che la persona è sotto costrizione, quando vediamo che la persona non ha la minima intenzione di cambiare una virgola della sua vita perché crede che sia la cosa migliore, allora non si capisce perché la confessi, no? Ma già il fatto che uno si avvicina al confessionale vuol dire che riconosce di avere bisogno di perdono. Quando noi rimandiamo via le persone con cattiveria, senza spiegare bene, senza aiutare a fare un passo, siamo dei criminali. E abbiamo sulla coscienza, e ne risponderemo, abbiamo sulla coscienza le vite rovinate degli altri. Allora, continuiamo a proporre quel tipo di amore anche se non viene accolto, anche se non viene creduto, perché è l'unica strada che Gesù ci ha insegnato e perché è quella che ci realizza davvero, a dispetto di tutto. Anche se non viene accolto, quell'amore è buono e ci realizza perché è la pienezza della nostra vita, perché siamo fatti per quello. Nel nostro libretto di istruzioni c'è scritto funzioni così. E se provi a funzionare così, vivi il paradiso. Il paradiso non è una roba dopo, è una roba qua. Il regno di Dio non è una cosa che viene dopo, è qua. Se tu vivi così, lo vivi già qua. Poi puoi vivere in una capanna o in una reggia, ma lo vivi già qua. Altro. Anche perché, scusate, il concetto che c'era in quel testo di Kierkegaard, che io avevo, penso, già anche esplicitato prima, era molto importante, cioè non è che l'amore di Dio dipende dalla nostra conversione. L'amore di Dio è riconosciuto a tutti, questo è centrale. Poi è quello che può essere la molla per farci cambiare la vita. Ma non è che se io non cambio prima non sono amato da Dio. E purtroppo per molto tempo, guardate, la bolla giubilare di Papa Francesco, Misericordiae Vultus, che dice con grande chiarezza questa cosa al numero 14, è stata ancora un anno fa oggetto di una critica feroce di un sacco di persone, teologi, tutti i plurilaureati, dicendo che questa è una cosa assurda. Ma la dottrina, tutti i padri della Chiesa, tutta la storia della Chiesa ha sempre detto così. Purtroppo poi abbiamo, diciamo così, un po' cambiato le carte in tavola, per cui ti dovevi meritare l'amore di Dio. Ma questa era un'eresia. Dire che Dio ama solo quelli che se lo meritano è veramente un'eresia, è fuori dal cristianesimo. Basta leggere il Vangelo per scoprire che è tutta una bugia, no? Ma basta che non sia quella della congregazione del Vaticano.
Riflessione che ho fatto quando riguarda Gina, a me, poveretto, mi fa pena. Perché penso che in fondo fosse stato obbligato, predestinato a fare quello che doveva fare. Cioè, il libero arbitrio suo, secondo me, un po' relativo, perché se non ci fosse stato un Giuda che avesse fatto quello che ha fatto, non poteva essere crocifisso Dio, non poteva redimere, eccetera, eccetera. Quindi in fondo, Giuda, quanta responsabilità c'ha questa cosa?
La cosa fondamentale, secondo me, è che dobbiamo distinguere. A tanto non è, certamente Giuda non era obbligato a fare quello che ha fatto, nessuno di noi è obbligato, abbiamo sempre la possibilità di scegliere, no? Poi noi non sappiamo come sarebbe andata diversamente, questa è fare fanta teologia e non lo possiamo fare. Però quello che invece mi interessa dire è questo: quello che è importante non è non sbagliare, anzi è importante sbagliare nella vita, è molto importante, perché se non sbagliamo, cioè se non pecchiamo, mi piacerebbe dire, vorrei fabbricare tanti peccatori, lo diceva un grande santo, un grande padre della Chiesa. Mi piace essere fabbricatore di peccatori, perché la cosa importante non è non peccare. La cosa importante è capirlo e rialzarsi. È impossibile non peccare, è una bugia clamorosa. Quando io mi siedo in confessionale alla guardia, lo faccio troppo poco ma lo farò di più, mi siedo lì e dipende un po' dal tipo di gente che viene, ma sapete, alla guardia, specialmente il primo sabato del mese che vengono su col cardinale, sono tutta gente, insomma, di chiesa, tutti proprio, però si siedono in confessionale e dico, buongiorno, come si chiama? Mi dica. Ah, niente, come niente, scusi, perché è entrata? Dice, no, ma io non so, guardo, ma io peccato. Ecco, una cosa del genere, capite? Dalla signora borghese, genovese, che va alla messa del cardinale, tutti i primi sabati. È un grosso allarme, no? Che si apre per me, perché dico, ma che religiosità abbiamo passato alla gente, no? Cioè, siamo senza peccato, ma senza peccato ce n'era una preservata che poi nella vita aveva ben conosciuto il peccato, che si chiamava Maria, è stata preservata da quello originale. Se no, di senza peccato c'è solo suo figlio, c'è stato su questa terra. Tutti abbiamo peccati. Quindi la cosa importante non è non fare il peccato. La cosa importante è dopo vederlo, riparare e provare a cambiare. Questo lo possiamo fare tutti. Non peccare non lo può fare nessuno. Chi dice di non aver peccato è un mentitore, è un bugiardo. Ma quello che possiamo fare è vedere il male che facciamo e cambiare. Questo sì, e questa è la grande cosa. Il problema è quando vediamo il male che facciamo, proviamo a cambiare e ci tarpano le ali come abbiamo fatto con Giuda. Allora lì la responsabilità non è più di Giuda, la responsabilità è di chi gli tappa le ali. E tutti noi, preti e laici, non importa questo, dobbiamo essere gente che solleva, gente che risolleva. Ecco, l'esperienza cristiana, l'essenza amorevole di Dio è l'essenza di chi ti prende e ti risolleva, così come sei. Se siamo così, siamo suoi figli, in noi è la sua presenza e vedono noi, vedono lui. Se invece continuiamo a rigirare il dito nelle piaghe, nelle ferite della gente per farle sanguinare di più, stiamo servendo un altro Dio.
Comunque sul peccato mi ricordo una cosa, una cosa che ho sentito Santa Bernadette quando gli chiesero chi è il peccatore, lei rispose non è chi fa il peccato, è chi ha il peccato.
Certo. Interessante riferimento a Bernadette, La Madonna è andata a apparire nel luogo più peccaminoso di Lourdes. La Madonna di Lourdes, a Lourdes, è andata ad apparire nella grotta della spazzatura, anche a Roma, che era luogo di prostituzione. Lì è andata Maria. Il divino si manifesta lì. E noi, che siamo presenza e manifestazione del divino, dobbiamo andare lì.